Capitolo secondo. Quando la Madonna è divenuta nostra madre? La Madonna è divenuta nostra madre nel momento medesimo in cui è divenuta madre di Gesù. La sua unica maternità la costituisce madre di Cristo Redentore, di Gesù e dei suoi membri. Ora Gesù è stato concepito dall'operazione dello Spirito Santo e dalla cooperazione volontaria della Madonna. Perciò siamo stati ugualmente concepiti in quel momento come cristiani, mediante la stessa doppia operazione. Senza Maria, senza la sua adesione, Gesù non si sarebbe incarnato. Dio ha fatto dipendere la più grande delle sue opere, l'incarnazione e la redenzione, dal consenso di una pura creatura, di un'umile vergine. Fa dunque pure dipendere da questo consenso ogni applicazione dell'opera della redenzione, la distribuzione di ogni grazia e la salvezza di ogni eletto. Non solo la Vergine Divina, concependo Gesù, diveniva di fatto nostra madre, ma ne aveva anche coscienza. Come avrebbe potuto Dio nasconderle questo mistero? La sua dignità di madre di Gesù e di madre degli uomini trascinava con sé conseguenze tanto gloriose e al tempo stesso tanto terribili per un cuore di madre, che l'umile Maria non avrebbe potuto fare la sua scelta e aderirvi liberamente se ne avesse ignorato i particolari. Inoltre, essa non ha solamente conosciuto le conseguenze del fiat che pronunziava, ma le ha accettate realmente, volontariamente, con tutto l'ardore del suo cuore materno, per liberarci dall'inferno. Oh, essa lo sapeva. Accettare Gesù per suo figlio era accettare noi con lui. Accettarci era perdere Gesù, era darlo in balia della morte. Salvare Gesù era perderci, condannarci all'inferno. Maria si rassegnava dunque anticipatamente ad una vita di patimenti e di angosce indicibili. La Sacra Scrittura racconta che Rebecca, portando i due gemelli Esaù e Giacobbe, sentiva che si cozzavano tra loro nel suo seno. Questa lotta la faceva soffrire e la povera madre esclamava: «Se dovesse accadermi così, perché concepire?» In tal modo la Madonna concepiva e portava nel suo seno i due figli gemelli, Gesù e l'uomo. Non vi era concordia tra loro, perché l'uno era giusto, l'altro peccatore. E questa opposizione tra i due figli faceva soffrire la madre. Ella sapeva che la vita dell'uno sarebbe la morte dell'altro. E quando nacquero i figli gemelli, lo nota lo Spirito Santo, Genesi 25,25, Giacobbe teneva in mano la pianta del piede di Esaù. Il più giovane, Giacobbe, raffigura l'uomo che Dio vuole riscattare. Questi è inseparabile dal maggiore, da Gesù Redentore, e Gesù non nascerà senza che con lui il suo fratello non cominci già a nascere. La povera madre vede crescere i suoi due figli, ma nel suo cuore la lotta continua. Gesù è il maggiore, il prediletto del padre, ha il diritto all'eredità per diritto di primogenitura. La madre l'ama perché è il figlio suo, il suo primogenito, ma ama anche Giacobbe perché l'ha portato nel suo seno insieme al primo ed è interamente simile a sua madre, poiché è puramente della razza umana come lei. E si intromette perché possa aver parte, senza averne il titolo, al diritto di primogenitura del maggiore, perché usurpi in qualche modo il privilegio di Gesù, lasciando a questi il lavoro e la pena, e impadronendosi della sua eredità. Ma quante angosce nel cuore materno di Maria mentre si occupa di questa penosa sostituzione. Qual pena per essa dover posporre il suo caro Gesù all'uomo peccatore. Quale abilità per ristornare poi dall'uomo colpevole la giusta collera di Dio offeso. Quali sforzi per riconciliare i due fratelli in una concordia eterna. O madre cara, quante lacrime ti sono costato. Ma in cambio ti amo immensamente. Voglio rimanere sempre vicino a te come Giacobbe vicino a sua madre. Non ho diritto all'eredità che Gesù possiede per natura, ma tu sei la nostra madre comune. Tu mi otterrai la benedizione del nostro Padre Celeste e mi riconcilierai con Gesù. O buona madre, ecco quello che hai già cominciato a fare nell'anima mia. Compi l'opera, sostituiscimi interamente a Gesù. Rivestimi con le virtù, con le azioni e con i sentimenti del mio fratello maggiore, come Rebecca rivestì Giacobbe con le vesti di Esaù. Così il Padre Celeste crederà di vedere me Gesù e mi benedirà e mi darà diritto all'eredità del suo figliuolo. La Madonna, divenuta mia madre nel momento dell'incarnazione, cominciò ad adempiere esteriormente questo dolce ufficio, quando presentò al Tempio il suo figlio diletto. La presentazione al Tempio era una cerimonia simbolica. Significava che il primogenito, il Redentore, apparteneva a Dio in qualità di vittima per liberare tutti i suoi fratelli. Ora, ecco che questa vittima si presenta al Tempio, portata sulle braccia di sua madre. Maria l'offre a Dio in sacrificio, e Dio gradisce l'offerta. Il riscatto che ne fa è provvisorio, e Maria lo sa. Se anche avesse potuto ignorarlo, Simeone si incarica di ricordarle lo spaventoso mistero. Questo fanciullo è posto per rovina e per resurrezione di molti di Israele, e sarà segno di contraddizione. L'anima tua sarà trapassata da una spada. Poi ricevé nuovamente nelle braccia il suo caro tesoro, ma sapeva bene che quel Gesù, suo figlio, non gli apparteneva più, che era destinato alla morte, che le era reso soltanto come un agnello che doveva nutrire ed allevare le medesima per il sacrificio. Quando la figlia di Faraone salvò il piccolo Mosè esposto sulle acque del Nilo, cercò una nutrice per allevare quel fanciullo ebreo. La madre si presentò e si incaricò di nutrirlo, pronta a renderlo alla principessa quando fosse cresciuto. La gioia di questa madre, che aveva salvato suo figlio dalla morte, era senza dubbio temperata dall'amarezza, pensando che quel bambino non era più suo e doveva essere reso ad una corte pagana. Anche tu, madre mia, ricevi il tuo caro figlio dalle braccia di Simeone, ma quel fanciullo non è più interamente tuo. Dovrai abbandonarlo presto a nemici, a pagani, che lo faranno morire. È vero che a questa condizione salverai gli altri tuoi figli, farai cessare la dura schiavitù che pesa su loro. Ma qual dolore dover perdere il primogenito, il figlio di predilezione. E tale angoscia non cesserà più. D'ora innanzi tutto ricorderà la povera madre che Gesù non è suo. Lo vedrà in spirito in balia di crudeli nemici, schernito, torturato a morte. Qualche volta Gesù medesimo le ricorda che non è più esclusivamente suo, come fece nel Tempio quando si smarrì per 3 giorni. e nelle conversazioni che ha con lei a Nazareth riconduce talora alla conversazione su questo doloroso argomento, sul sacrificio finale, sulla morte che si avvicina. Gesù le spiega parimenti come questa morte sarà la salvezza degli altri uomini e Maria si rallegra perché gli altri figli saranno salvi. Così passa quei lunghi anni tra il timore e la speranza, tra la tristezza e la gioia. Oh, come ha sofferto per me durante la sua vita! Ed io non ho saputo nulla delle pene che cagionavo a colei che mi portava. La Madonna ci ha concepiti nel momento dell'incarnazione del Verbo, ci portava nel suo seno quando offriva Gesù nel Tempio e tale offerta l'ha continuata nel suo cuore sino al Calvario. Infine ci ha generati nel dolore ai piedi della croce quando vide spirare Gesù sotto i suoi occhi. Si legge nel Libro dei Re una storia pietosa. Una carestia che durò 3 anni desolava il paese di Israele. Il re David consultò il Signore, il quale rispose: «La colpa è di Saul e della sua casa, poiché hanno sparso ingiustamente il sangue dei Gabaoniti». David domandò a questi ultimi quale soddisfazione desideravano. Ed essi esigettero che 7 discendenti di Saul fossero loro consegnati per essere crocifissi. Tra queste 7 vittime erano i 2 figli di Respa, moglie di Saul. Quella povera madre accettò con sublime rassegnazione il sacrificio sanguinoso dei suoi 2 figli. Quando furono crocifissi sulla montagna, in presenza del Signore, ella prese un cilizio, si recò nel luogo dell'esecuzione, stese le sue vesti da lutto sulla pietra ai piedi dei patiboli, e aspettò con cupa rassegnazione la morte dei suoi 2 figli. E quando furono spirati, rimase là, assorbita dal suo dolore, per difendere il loro corpo inanimato dal dente delle bestie feroci. O madre diletta, sei proprio tu questa Respa dell'Antico Testamento. Si viene a prendere per ordine di Dio il tuo figliolo, per vendicare i delitti di tutto il popolo. Egli è condotto via per essere crocifisso, e tu non apri la bocca per lamentarti. Ma quando già il tuo Gesù sale la via del Golgota, tu lo segui coperta di gramaglie. I tuoi piedi si bagnano nel sangue che passando è colato dalle sue piaghe. Sei presente quando lo inchiodano sulla croce. Odi i sospiri che sfuggono al suo petto. Vedi le contrazioni dei suoi nervi sotto la violenza dei colpi di martello. Lo contempli, infine, sospeso tra cielo e terra, e resti assorbita nel tuo muto dolore, non abbandonando con lo sguardo il tuo caro figliuolo, difendendolo con la tua presenza e con la maestà del tuo dolore dalle ingiurie delle belve che l'hanno crocifisso. E in quell'ora solenne, qualche momento prima di spirare, il Redentore agonizzante pronunzia una parola misteriosa. «Donna, ecco tuo figlio». E rivolgendosi al discepolo prediletto, «Ecco», dice, «tua madre». Gesù, in quell'istante più importante, non solamente della sua vita, ma di tutta la durata dei secoli, voleva fare qualche cosa di più che regolare una questione di famiglia. Le sue parole, come tutte quelle che aveva pronunziate nel corso della sua vita, avevano un senso spirituale, un senso redentore. Maria era divenuta la madre di Gesù e la madre nostra fino dall'Annunciazione. Conosceva il suo privilegio e la sua missione di madre degli uomini. Oh, quanto è delicata questa ultima premura di Gesù morente per sua madre in lacrime. Le parole «Ecco tuo figlio» sono la risposta di Gesù al fiat pronunziato da Maria nel momento dell'incarnazione. Gesù gli aveva proposto per bocca dell'angelo «Vuoi essere mia madre? In tal caso prendi anche peccatori, i miei fratelli, che mi uccideranno sotto i tuoi occhi». E la dolce Vergine aveva risposto «Lo voglio, fiat». Ora che il dramma sanguinoso è consumato, Gesù continua: «Poiché non hai risparmiato il tuo unico figlio per salvare i peccatori, io te li do, sono tua proprietà». E veramente, da questo momento comincia l'azione materna diretta della madre degli uomini. Fin qui, ella aveva concentrato nel cuore il suo affetto per noi. Ci portava silenziosamente nel suo seno materno, nascondendo al mondo questo mistero di amore. Ma ora che ci ha generati effettivamente alla vita soprannaturale, ella comincia ad adempiere pubblicamente la dolce funzione.